siamo già carichi, è bello così, perché poi ci piace proprio iniziare sempre così. Sentite già l'accenno di risata perché è entrato in studio, perché oggi è giovedì. Una volta c'erano i gnocchi giovedì.
Giovedì sì.
E cioè noi ci abbiamo i pallomeni, hai capito? Dobbiamo
non solo il giovedì. Però,
non solo il giovedì, c'è cioè anche il mercoledì, anche il lunedì qui con
buon
noi.
Pomeriggio
Stefano
a tutti. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Stefano, adesso ci sono tutti? Perché voglio partire da un assist che mi ha dato ieri Stefano e lo voglio condividere con gli ospiti che sono collegati con noi. E allora ci abbiamo il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato Fabio. Ti metto con un mister, Sandro Pochesci. Ciao Sandro, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
No, grazie a te. Come stai? Che è un po' che non ti sento. Tutto bene? Tutto ok?
Bene, bene. Mi sto divertendo. Bene.
Ti stai divertendo?
Questo calcio, quello che accade.
Ti piace? Con
le richiami. Sì, siamo tornati ai tempi dei dilettanti. È bellissimo.
Bene, è iniziato bene.
Il mondo dei professionisti che ritorna nei dilettanti. È stupenda come... nuove proposte che questo nostro calcio ci propone. Poi ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali con questa dirigenza.
Bene, è iniziato. Hai visto ieri si sono becchettati lì tra la Lega e la FIGC. Uno le ha detto una cosa, l'altro l'ha risposto, no? Gli ha detto, dice, ma è brutto andare a giocare una finale di Coppa Italia. E l'altro gli ha detto, è pure brutto non andare ai mondiali. Ma proprio botta e risposta fiammate proprio.
Questo è perché ci sono troppi interessi. Poi gli interessi, finché fai i risultati, nessuno interessa. Scusa il gioco di parole, però poi alla fine quando non escono le cose ti danno, è facile dare la colpa a quello, dare la colpa a quell'altro. È proprio il sistema che deve essere cambiato in Italia, ma chi importa? Importa Marco del sistema, ma che gliene frega, ti danno, stanno tutti bene, tutti
diverso. No, però io adesso non lo so come la pensa Fabio e presento anche, lo ringrazio perché è sempre uno dei nostri, Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio anche a tuoi ospiti.
Sei carico perché qui noi siamo pronti, partiti subito forte.
Come facciamo a essere carichi dopo ieri?
Tu sei ancora più contento, immagino.
Assolutamente sì.
Allora, no, perché insomma questa cosa qui, oddio, bellissima la partita, ok, però poi ne parliamo adesso, però andare a giocare una finale di Supercoppa lì, insomma, non è che io adesso...
Parliamo di calcio, siamo partiti dalla Supercoppa e siamo andati sui sistemi del calcio e vari funzionari.
Vabbè, però insomma ieri questa cosa l'hanno sottolineato. Sentite, visto che ieri si parlava di questa partita, l'abbiamo presentata, si parlava di uno snodo psicologico che poteva insomma farci capire qualcosa per la seconda parte, per questa parte di stagione, ieri l'Inter ha demolito il Milan. Fabio, parto da te, insomma, che questa partita ci darà delle indicazioni in questo senso?
Ma chi lo sa, sai, i derby fanno storia a sé. Purtroppo il Milan non ha fatto storia a sé, perché tutti, ma io per primo, abbiamo sottovalutato che il Milan arrivava a questa partita dopo due pareggi e una sconfitta, e l'Inter dopo due vittorie e un pareggio. Quindi, voglio dire, le ultime tre prestazioni erano un segnale inquietante per il Milan che abbiamo sottovalutato. Io francamente pensavo che avevo dato 55 Inter e 45 Milan, perché pensavo, non c'è stata partita, è stata una cosa imbarazzante. E ci pensavo un attimo fa, la cosa più imbarazzante per certi versi è l'umiliazione che ha subito Pioli, perché se ci fate caso il Milan ha preso tre gol sostanzialmente in contropiede con la squadra sbilanciata, tutti e tre. E questo vuol dire che comunque, al di là dei limiti di Giroud, che c'ha l'età che c'ha, Hernandez, mille di giustificazioni, però Pioli non ha avuto la forza, lui ha detto, non abbiamo giocato come potevamo, grazie, ce ne siamo accorti tutti, ma nessuno che gli abbia chiesto, forse perché sono a botta calda, ma come mai tu hai preso tre gol su tre, tutti e tre in contropiede? E lì si spiega molto, anche secondo me, probabilmente di un allenatore che non ha capito che non poteva far giocare così una squadra in quelle condizioni.
Quindi tu dici ha usato un po' troppo.
Eh sì, e poi per rispondere alla tua domanda, si scopre che l'Inter probabilmente è la squadra più forte del campionato col Napoli quando ce ne ha voglia, quando ha degli scontri importanti, tant'è vero che ha giocato benissimo in Champions League, ha giocato benissimo questa finale, ha giocato benissimo contro il Napoli, e poi si liquefa un po' quando gioca contro squadre meno importanti, e anche lì probabilmente l'allenatore non riesce a dare quella attenzione sufficiente. Sul Milan è un grosso punto interrogativo, probabilmente l'anno scorso Milan è andato oltre i suoi limiti, e quest'anno sta invece sotto i suoi limiti.
In Pallomeni?
Ma, insomma, ieri non c'è stata partita e che cosa possiamo dire? Che bisogna attendere. L'Inter è una cosa strana quello che sta succedendo in Italia. Secondo me l'Inter è la squadra più forte d'Italia negli ultimi tre anni, cioè dopo Conte anche lo scorso anno non ha vinto lo scudetto,
però raccoglie solo il Supercoppa,
esatto, perché gli manca, le manca continuità e niente, quindi non ha il campionato lo vinci se hai dei pezzi di continuità, li unisci e poi diventi vinci, specialista di Coppa Inzaghi, per carità, però come organico, come giocatori, come gioco, l'Inter è la squadra più solida. È spuntato il Napoli quest'anno, lo scorso anno è spuntato il Milan, e l'Inter deve mangiarsi i gomiti, deve avere tanti rimpianti, perché secondo me è la squadra più forte d'Italia. Io l'ho sempre sostenuto, continuerò a sostenerlo, anche se dovesse arrivare terza, quarta, quinta, seconda, per me l'Inter è incredibile come non abbia vinto un
però se dovesse
fila.
Arrivare seconda, terza, quarta, come dici tu, e vince, allora
no,
lì
no, no,
se è la più forte,
cioè,
c'è qualcosa
che vince sempre la
non
squadra
la fa
più
andare.
Forte. Esatto, c'è per carità, ma hai ragione, ma infatti si studia questo. Per quanto riguarda, cioè, deve ritrovare la continuità. Per quanto riguarda invece il Milan, avevamo parlato all'indomani del pareggio della Roma, sono stato criticato aspramente, io ho visto delle crepe già in quella partita, perché il Milan già, io in passato non mi ricordo il Milan che si fa riprendere due gol negli ultimi sette minuti, e credo che ci sia una situazione complessivamente preoccupante da un punto di vista mentale e fisico, cioè questa è una squadra che sotto sforzo non ha più la lucidità che aveva lo scorso anno, cioè, lo scorso anno la forza di questa squadra era andare a mille, mettere l'avversario sotto proprio sul piano del ritmo, e invece adesso sta soffrendo il contrario, non riesce a essere più lucido. Poi l'aspetto più lucida come nella scorsa stagione, l'aspetto poi che preoccupa, che credo che sia anche un alibi e che si sta creando, io noto anche dalle mimiche facciali, dai comportamenti dei giocatori, che la presenza di Tatarusano, mentre lo scorso anno era passata inosservata, aveva giocato delle partite importanti, credo proprio in questo mese di gennaio, se la memoria non mi tradisce, e il Milan non ha accusato granché, perché veleggiava su delle sicurezze, su una grandissima condizione atletica, su un palleggio, su un assieme insomma consolidato, credo che molti giocatori si rivolgono, non hanno fiducia, non nutrono fiducia nei confronti.
Hanno perso un po'
E dal gioco
sai che anche le facce ieri, esatto. Ho visto Tonali e Barella.
Io ho notato, ma senza responsabilizzare, cioè colpevolizzare nessuno, ho notato che non hanno quella fiducia nei confronti
di
Tatarusano.
Hanno perso un po' di quella stima.
E poi c'è anche, diciamo, i due fuori classe, Teo Hernandez e Leao, che hanno trascinato il Milan, lo hanno un po' marcato, definito, no? La fascia sinistra incredibile, eccetera, eccetera. Se non stanno in giornata, insomma, diventa un Milan pre-lockdown. Ah. Cioè, si sta verificando un qualcosa di inaspettato. Maldini
ieri
aveva lanciato il messaggio, credo aveva parlato il 27 maggio del 2022, proprio all'indomani, e aveva detto: ci sono due vie. O investiamo cercando un po' da Milan, cercando di fare degli innesti importanti, tre acquisti per far salire la qualità di questa squadra, o ci dobbiamo accontentare magari sì, o primo posto o addirittura sesto posto, quinto posto, cioè non sai mai dove vai a parare. Adesso si sta allineando verso il basso da un punto di vista proprio del gioco, dell'offerta di gioco, clamorosamente. C'è la notizia di quest'anno, di questo gennaio 2023, che Milan è tornato non normale, cioè non è sparito dai radar, cioè è in fuga da se stesso.
In fuga da se stesso, mister Pocheschi, è crisi?
C'è poco da aggiungere, ha detto tutto e di più di quello che si vede, insomma. C'è proprio una mancanza di squadra. Quando si parla di squadra si parla proprio dei comportamenti, dei atteggiamenti del corpo. Si vede una squadra che non si aiuta, si vede una squadra che non corre, si vede una squadra che non ha neanche più i leader. Una volta vedevi il leader in panchina, era Ibra, vedevi il leader in campo che era Tonali, oggi vedi tutti i giocatori che abbassano la testa, e questo qui è un male comune delle squadre che vanno in difficoltà. Non ci dimentichiamo la beffa in Coppa Italia, perché noi andiamo a vedere la partita di Lecce, andiamo a vedere, ma la partita di Coppa Italia, una squadra 11 contro 10 prende un gol in contropiede da due ragazzi, uno, fatemelo dire, l'ho allenato a carte, il Baglieglie, che non avevano mai giocato in Serie A, e Adapo, che era un giocatore che stava alla Viterbese, quindi questo ti fa capire anche che
se si vanno a trovare i giocatori poi in Lega Pro e in Lega Categoria Inferiore, qualche cosa, solamente che questa ricerca io la vorrei un pochetto espandere a giocatori italiani, ma questo è sempre un discorso, è un cavallo di battaglia che si vogliono farti vedere, i giocatori italiani non ci sono più, è perché non si vanno a cercare. Per quanto riguarda la partita, è proprio visto, no? Una squadra che prende un gol, il primo gol, palla avanti, palla dietro, palla nello spazio, addirittura sul secondo palla entra il quinto posto e la linea della difesa in grosso affanno, senza corsa. E Milan era, il suo marchio di fabbrica era corsa, rincorsa, corsa aggressiva.
Però sai che prima Fabio ha detto una cosa, Ravezzani, secondo me, quando ha sottolineato, e vado da Antonio, sento subito, però quando ha detto, dice, Pioli ha preso i gol in contropiedi, che in effetti è vero, cioè quando tu però vedi che, io non lo so, adesso faccio la butto lì, non so se sia vera sta cosa, come la volete interpretare, però quando vedi che una squadra non può fare quel tipo di calcio d'andare sopra così, non è meglio stare un po' più coperti, bassi, aspettare, cioè avere meno, perché è vero quello che dice Fabio, alla fine prendi tre gol in contropiede, nella fattezza.
Ma i principi di Pioli sono alti.
Ho capito, però non è che tu poi sempre metti i principi davanti quando la squadra non c'è, cioè voglio dire, Tomori era quello che ti consentiva, mister, tu insomma sei più, era quello che ti consentiva di far stare la squadra più alto, ma Tomori adesso non ci sta proprio, non li prende, c'è poco, inutile che...
E infatti, come tanti allenatori, deve trovare il piano B. Lui ce l'ha il piano B perché in allenamento li vede tutti i giorni e deve capire che è il momento di cambiare, perché oramai non è più una partita, due partite. Qui stiamo parlando delle ultime quattro partite dove il Milan non è esistito, dove il Milan è stato sempre preso a pallonate, ma pure a Lecce. Poi c'è la reazione del campione, del 22, quello che ti pare è recuperare una partita. Però non puoi più accontentarti, ma il Milan rischia veramente di non entrare nei primi quattro. Dietro l'Atalanta, la Roma e la Lazio possono essere e rubargli quel posto, perché oggi il secondo e terzo posto se lo giocherà Juve e Inter, secondo me. Il primo posto, a meno che succeda qualche terremoto, non credo che il Napoli lo faccia sfuggire, e il Milan deve stare attenta. Perché come l'abbiamo visto ultimamente, a me proprio è una squadra imbarazzante, ma sotto aspetto pure fisico. Vedo pure che a livello fisico non ha più, vabbè che tutto parte dal cervello, dalla testa, dall'emotività, parte da tutto quanto lì. Però oggi vedere il Milan è una squadra irriconoscibile.
Paganin, invece l'Inter è molto riconoscibile. Ci chiedono addirittura se questa vittoria può dare una rincorsa, Antonio.
Ma come avete detto, dipende molto dal Napoli. L'Inter di ieri mi è piaciuta tantissimo per personalità, al di là della difficoltà del Milan, però grandissima personalità, ha vinto i duelli con anche un po' di quella giusta faccia tosta che permette di poter tenere in mano la partita dal primo all'ultimo minuto. È stato veramente interessante vedere come in poco tempo cambiano a volte proprio quelle che sono le gerarchie. Se pensiamo non più di due mesi fa, eravamo qui a decantare l'organizzazione, la qualità calcistica del Milan, adesso sembra che il mondo si sia rovesciato. E come dicevamo, quei famosi 50 giorni nel quale tutte le squadre sono, diciamo così, fermate per i campionati del mondo, hanno in alcune veramente creato grandissime difficoltà. Il Milan parte da molto più lontano, perché io in mente ancora, ben presente, se non ricordate, un'amichevole fatta con il PSV Eindhoven, nel quale sono stati imbarazzati, ha preso tre gol da una squadra di poca qualità. E se non ricordo male, il giorno dopo Pioli, allarmato, li aveva convocati tutti togliendo due giorni di vacanza. Perché vuol dire che gli allarmi partivano da molto più lontano, e quando è così poi il problema te lo porti. Se l'è portata con il Torino, come tu giustamente avete sottolineato, a Lecce nel primo tempo. E ieri veramente per una manifestazione che portava in dote un titolo, un minimo di reazione proprio pari a zero, con grandissima difficoltà, proprio senza un minimo di anima per quello che riguarda Leao e Theo Hernandez, che erano la vera forza di questa squadra. Per cui per il Milan è preoccupante, per l'Inter c'è chiaramente la conferma di quello che di buono avevamo visto negli ultimi match, la conferma che pur senza Lukaku l'Inter ha un'anima forte. E in questo momento hanno un Di Marco nel motore che è veramente impressionante.
Vi chiedo se l'Inter deve pensare, Fabio, più alla Champions che al campionato.
Beh, ma sai, la Champions sì, sarebbe un fantastico arrivare ai quarti e magari poi fermarsi lì perché becchi una super squadra. però già col Tottenham è dura. Purtroppo la sensazione per il Milan è che avesse due chance per una stagione con una vittoria, che erano la Coppa Italia sprecata soprattutto anche qui da un allenatore che ha messo una squadra di riserve e ha compromesso la partita, perché se schieri le riserve contro il Parma puoi cavartela, se schieri le riserve contro il Torino che gioca con la sua migliore squadra è molto difficile. E quindi i famosi zero titoli. Sai, io sentivo i discorsi di tutti, cioè, è vero tutto quello che è stato detto, ognuno ha sollevato un problema. Io un po' di tempo fa avevo scritto, mi sembra miracoloso che il Milan sia ancora secondo, quindi all'inizio del campionato, di questa seconda parte del campionato, privo di un portiere titolare che ha una riserva non all'altezza. E anche qui prima lo dicevate, no? Cioè, tu hai Tatarusano in porta, dice non ha fatto grandi errori, sì, ma non ti ha mai fatto una grande parata, no? Il portiere decisivo è quello che ogni tanto ti fa la parata che l'altro non fa, anche nei due gol iniziali di ieri, sì, ha preso due gol che si possono prendere, magari Maignan almeno uno dei due lo prendeva, la presa diversa, e due ha santificato un centravanti di medio-alto cabotaggio come Giroud di 37 anni, che a un certo punto sembrava essere di nuovo Van Basten, ma non lo è mai stato, e si è visto. E l'anno scorso si sono illusi, Maldini aveva detto che Kalulu, improvvisato marcatore, e Tomori fosse una grande coppia difensiva, non lo sono, lui cercava Botman, mica per sbaglio. Insomma, questa è una squadra che ha molti limiti e secondo me si sono visti tutti insieme, e questo capita nel calcio, a volte li nascondi talmente bene da sembrare di essere fortissimo, come l'anno scorso altre volte non ce la fai e sembri molto più debole. Io credo che il vero Milan non sia né quello di ieri, non può essere una squadra che perde così 3-0, ma purtroppo per il Milan è anche quello che ha vinto il campionato 6 mesi fa.
Sì, ma vi chiedo una cosa proprio prima di andare alla chiusura di questa parte di trasmissione, ma ritenete che sia responsabile in questo caso, visto il Milan, mi fermo un attimo sul Milan, Maldini e Massara per la campagna acquisti, cioè il mercato del Milan quest'anno, Fabio, inesistente al momento.
Marco, scusa se ti interrompo. Quando tu schieri contemporaneamente, con tutto il rispetto, Kalulu, Mesías, Brahim Díaz, Kier e Tatarusanu contro l'Inter, che giustamente veniva detto prima all'organico forse più forte d'Italia, ma per quanto tempo vuoi pensare di nascondere questo? Sì. E questo è un punto, soprattutto se poi dici avanti ragazzi, tutti imponiamo il nostro gioco e gli altri sono un po' giù di corda, finisce che ti travolgono.
È così. D'accordo con Fabio, sì.
Quindi un po' di responsabilità ci sono anche su come sono state fatte le
sono
scelte.
Sono d'accordo con l'ultima cosa che aveva detto nel precedente intervento, che il Milan non è né quello dello scorso anno né quello brutto di questo,
una via di mezzo insomma.
Sì, perché poi l'organico, ha ragione Fabio, cioè puoi tenere fino a un certo... Hanno fatto uno sforzo immane la scorsa stagione, cioè una cosa, un'impresa sportiva mostruosa, bellissima, però hanno tirato fino al massimo e stanno scoprendo che se non vanno a mille...
Non ce la fanno.
Sono una squadra.
Però sentite, io ieri mentre guardavo la partita, vi chiedo di trovare un motivo, se c'è. Facevo questa riflessione: l'Inter è stata perfetta ieri, no? Possiamo dire.
L'Inter sì,
è
al di là della perfetta, è discontinua, no? L'Inter.
Io mi chiedevo
soltanto
come
una
fa...
discontinuità mostruosa. Però è la squadra più forte, cioè tra Inter e Napoli non.
Però io, Stefano,
andiamo a fare
io
il gioco delle...
guardavo l'Inter e dicevo come fa a stare a meno 10 dal Napoli.
Esatto,
cioè
esatto.
Questa era la domanda che mi facevo.
L'Inter. Poi anche di questo rendimento strepitoso del Napoli. Però dall'inizio è l'Inter. L'Inter è la squadra che ha vinto di più, lascia perdere 5 sconfitte, ma che ha vinto di più, cioè quindi non conosce mezze misure, quindi anche un pochino se ci metti 3-4 pareggi, alla fine il distacco poteva essere di 6 punti. Con 6 punti ragioni, ma anche con 10, io starei calmo. Cioè non, il Napoli è un altro sport
10,
per adesso,
capito,
per perché... quello ci ha fatto vedere, ma per quello che ci sta facendo vedere a gennaio è una squadra molto competitiva, molto forte, ma io non direi, adesso al di là dell'eliminazione che... Tutti dicono ci può stare, per me non ci può stare, però insomma questa è la mia opinione. L'eliminazione della Cremonese dei ottavi di finale in casa al Maradona davanti al proprio pubblico dopo quello scintillante 5-1 alla Juventus, non devi uscire. Senza se, senza ma, senza turnover o con turnover.
Okay.
Detto questo, il Napoli è il Napoli ingiocabile, allora è partita chiusa. Finito il campionato. Ma la mia domanda è, l'Inter ha battuto il Napoli e il Milan? Cioè, quindi
però l'Inter è la squadra che ha perso più
di tutti. Può tornare... No, tu facevi il giochino, qual è la squadra che
tu dici allora, l'Inter,
per adesso noi, visto il distacco, dobbiamo dire il Napoli va dritto come un treno. Invece però io mi riservo, ci metto un 10%, l'Inter se trova la continuità potrebbe tornare prepotentemente.
Pochesci, facciamo un attimo un giro su questo punto qua, no? L'Inter comunque ha 10 punti e dà, come diceva Stefano, la sensazione proprio di essere quella più forte, però c'ha meno 10 punti dalla vetta.
Ma non ci dimentichiamo questi 10 punti che a gennaio l'Inter all'ultimo minuto, anzi nel recupero, ha perso 2 punti a Monza e stiamo parlando di una partita che l'Inter non si doveva far scappare, sì. Però quello che ha detto il Pallomeno è vero, l'Inter sono 2 anni che la squadra è forte in Italia, però rischia quest'anno di vincere, perché per me si giocherà il secondo e il terzo posto con la Juve. Che il primo posto del Napoli per me è come.
Sì, ma mi dite perché. Però io impazzisco. Trovatemi una motivazione, vi prego. Su perché cosa? Mi dite che è la più forte, però non sta là davanti?
Non vuol dire niente. Se non hai continuità,
qual è il motivo?
Ma te lo spiega adesso.
Dai, Sandro. Al volo.
Parlano i numeri. E questo sta giocando senza Lukaku. Parlano i numeri dell'Inter. È nettamente più forti. Poi il Napoli che è partito con queste grandi, questa partenza mostruosa di vittorie su vittorie. E se noi andiamo a vedere però la squadra, gli uomini, i nazionali, lo spessore, la personalità della squadra come l'Inter, l'altro anno Milan-Inter, e ritorniamo all'altro anno, a 20 minuti dalla fine, l'Inter è campione d'Italia, sta vincendo il derby 2-0 e perde una partita, è da lì che è scoppiata l'Inter.
Okay.
Quindi per me va affrontato a livello psicologico lo spogliatoio Inter. C'è qualche cosa che sfugge allo staff.
Io ho la mia idea, ma non la dico. Va bene, e quindi tu dici livello psicologico. Fabio Ravezzani.
Ma no, se c'è un'idea, dilla.
No.
Scusa. Qual è?
I segnali sono quelli, però voglio sentire se qualcuno ci va. Fabio Ravezzani.
Ma sai, ha un problema di concentrazione, secondo me, l'Inter in certe partite. E che è quella che Conte riusciva a mantenere al massimo e Inzaghi evidentemente no, c'è stato anche qualche problema a un certo punto tra lo spogliatoio Inzaghi. Poi io valuto l'Inter nella complessità e allora dico che per me l'anno scorso l'Inter, che finalmente si è qualificata agli ottavi ed è uscita contro il Liverpool dignitosamente, che ha vinto la Supercoppa, che ha vinto la Coppa Italia ed è arrivata a seconda in volata in campionato, per me ha fatto una grande stagione, ma è stata spacciata da una stagione negativa. Quest'anno l'Inter potrebbe anche non vincere il campionato, però se è di nuovo qualificata agli ottavi di finale e in corsa per la Coppa Italia ha vinto la Supercoppa, allora ti dico, stiamo parlando di una squadra così malmessa? A me sembra di no.
No, malmessa no, infatti è questo, perché
no, ma tutti qual è la siamo potuti portare l'Inter, ha perso grandi occasioni, l'Inter, i rimpianti, quella di Conte, sì, che era un Inter. A me sembra che come risultati complessivi Inzaghi sia alla testa di Conte, con una squadra più debole perché comunque non ha più Lukaku, nel senso che non c'era anche quest'anno, non c'era l'anno scorso, non ha più Hakimi,
Brozovic.
Brozovic con dei problemi, insomma. L'unico vero problema, ti ripeto, vedo nella concentrazione, ma complessivamente nei risultati a questo punto della stagione l'Inter non mi sembra che sia messa così male, anche se ha 10 punti al Napoli.
Antonio Paganin.
Ma nei risultati, Marco, perché come Stefano aveva parzialmente proprio fotografato, manca la vittoria di Monza e ti manca quei due risultati che sono il pareggio in casa con la Roma che ci stava e un altro pareggio che ci poteva stare tranquillamente in una delle sconfitte fatte, dopo uno può andare a cercare dove vuole. Il Napoli la differenza l'ha fatta nelle due vittorie, diciamo così, tirate, quella fatta a Roma con la Roma e quella con il Milan. Se vai a togliere un punto in più o in meno, che proprio i campionati più o meno di vertice possono fare la differenza lì, ci sarebbero stati quei 4 punti, 5 punti, non quei 10. Ci sta, ripeto, se sei in vantaggio devi essere anche bravo ad amministrare, come ti ho detto, probabilmente magari alcune partite si è pensato con quelle, specialmente quella di Monza che fa molto testo e che tu l'avevi già vinta e non c'è da ricercare niente di particolare. Ripeto, è proprio il Napoli che, perché una squadra che fa 2 pareggi, una sconfitta in tutto il campionato, vuol dire che marcia ad un ritmo folle ed è difficile. Se avesse fatto quei 4-5 punti in meno, sarebbe molto più attenuato il divario. Così non è stato, ma è per merito del Napoli. È un po' quello che sta succedendo anche in Premier. Per altri, domando come mai il City non era davanti, è perché l'Arsenal sta facendo qualcosa che
ecco, Antonio, l'unica cosa che si può dire a svantaggio dell'Inter, se andiamo ad analizzare i numeri, lo scorso anno, dopo l'intero campionato disputato, quindi dopo 38 giornate, aveva subito 32 gol, essendo la seconda miglior difesa, perché Napoli 20. E Milan sono state 31 con 31 gol subite, sono state le prime.
E quest'anno già
quest'anno sta 24.
24 già. Sono tanti.
Sono tanti. E soprattutto che... l'aspetto esterno, proprio del rendimento esterno, ha lasciato molte
20
perplessità.
20 gol subiti fuori casa.
No, ma anche le partite persi.
All'inizio del campionato è stato, cioè, quando proprio era in fase molto, era molto in difficoltà. Mi ricordo ancora, ne avevamo parlato. Ho visto la partita che avevano giocato a Pescara con il Villarreal e sembrava veramente una squadra fortemente imballata. Molto probabilmente la struttura, il fatto che siamo passati un'estate veramente calda, che si è protratta per lungo tempo. L'Inter come squadra è molto fisica, passava a vedere Skriniar dietro De Vrij, lo stesso Bastoni, lo stesso D'Ambrosio, che sono alternative, lo stesso Lukaku, Dzeko, Gagliardini, cioè sono giocatori che hanno una stazza che sono penso superiori di 80-85 kg. Metterli in moto a 35-40 gradi non è mica così semplice. C'è una macchina che fa molto fatica, per cui trovi una squadra che magari come se all'inizio trovi la Lazio di Pedro, come si dice, tutta gente molto brevilinea, fai fatica, gli avresti magari trovato una squadra più fisica, avresti fatto meno fatica. Cioè ci sta anche il calendario, a volte ti penalizza un po', le trovi in una certa parte di stagione, riesci a mascherare le difficoltà, le trovi in un'altra, vai in difficoltà, le trovi dopo due mesi e magari vinci facile 3-0.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Mi devo fermare. Fabio, ti ringrazio tanto per essere stato con noi come sempre. Un saluto a Fabio Revezzani, a presto.
Saluto a tutti. Ciao
Fabio. Mister Pocheschi, ti aspetto qua in studio presto, va bene?
Va bene, grazie Marco, un saluto a tutti.
Ciao mister, un abbraccio ancora.
Ciao.
Allora, Antonio, ti fermi?
Sì, volentieri Marco.
Allora, ritorniamo subito, facciamo un break e andiamo un attimo a parlare anche un po' di Juventus al rientro, dai.